Allora, signori e signori, alzi la mano chi è d'accordo che servire è evangelizzare. Si alzi dalla sedia, si rimetta seduto, chi è d'accordo che servire è evangelizzare. Bravo, un po' di ginnastica fa bene, eh? Ok. Allora, per noi delle cellule, penso che chi non si è alzato e riseduto delle cellule non ci ha capito niente, perché sono anni che ci fanno una testa tanto, no? Iniziamo questo tema che mi è stato affidato con una scenetta. Il mio amico Alessandro è un cristiano, guardate che maglia che c'ha con la scritta che è cristiano, ama Gesù. Io invece no. Io sono ateo, ok? Ci incontriamo.
Ciao fratello, come stai?
Beh, non tanto bene.
Ah, neanche io un granché, eh? Proprio guarda.
Sai, ho scoperto che mio figlio non sta un granché.
Ma lascia perdere, non parliamo di figli, il mio non rispetta mai un orario.
Ma poi pensa tu, mia moglie non riesce ad accettarlo, sono disperato.
La mia moglie è sicuramente peggio della tua, pensa altro che a pulire.
Vabbè, ti saluto, ciao.
Ciao, ciao Samuele. Ah, ci vediamo domenica alla messa, mi raccomando, il Signore è importante, eh. Ne ho evangelizzato un altro.
Che evangelizzazione potente. Potentissima. Noi spesso e volentieri pensiamo che servire, giustamente lo pensiamo perché è la verità, che servire è condividere il denaro, che servire è lavare la macchina, che servire è andare a trovare all'ospedale e così via. Ma servire, prima ancora di tutto questo, è fare entrare le persone nel nostro cuore, nella nostra vita. Questo fratello ateo ha bussato alla porta del cuore del cristiano 3 volte. Toc toc, non sto bene. Toc toc, mio figlio non sta bene. Toc toc, mia moglie non sta bene. E il cristiano gli ha detto: qui tu non entri. Non lo ha servito. Noi spesso e volentieri abbiamo Gesù nella bocca, ma non il cuore aperto a servire. Immaginate se la scenetta fosse andata così.
Ciao Samuele, buongiorno, come stai?
Non tanto bene.
Come mai? Che è successo?
Vedi, mio figlio sembra che non sta molto bene. Ancora non abbiamo capito cos'è, però sembra che sia una cosa seria.
Ma immagino tua moglie sarà veramente preoccupata.
Sì, pensa, non riesce più a uscire di casa perché ha paura di far vedere la sua tristezza intorno a sé.
Ma che dici? Posso dire a mia moglie di chiamarla? Pensi che sia il caso?
Guarda, per il momento è meglio di no, però mi fa piacere che mi chiedi questo e quando vedrò il momento te lo dico.
Comunque io ti richiamerò, ci sentiremo in questi giorni, magari sento come va. Va bene?
Grazie, grazie di cuore. Dunque, quante volte il cristiano ha nominato Gesù? Neanche una. Eppure io direi evangelizzazione assicurata. Evangelizzazione assicurata. Una volta nella chiesa c'era il problema che ci si vergognava a nominare Gesù. Oggi forse c'è il problema opposto. Si nomina un sacco Gesù, ma non si è disposti a servire. Ma senza servizio non c'è vera evangelizzazione. Allora, adesso vi facciamo ascoltare la testimonianza di una persona attraverso il racconto di Alessandro che ha avuto nella sua vita tanti guai, ma nonostante questi è stata capace di accogliere l'altro, di servirlo.
Allora, vi porto la testimonianza di una nostra leader di cellula che si chiama Daniela. Daniela, ci ho parlato un po', mi ha raccontato un po' la sua storia, e una donna cristiana che voleva vivere la sua vita cristianamente come la vivono tanti, no? Quindi voleva lavorare, voleva diventare maestra, ha studiato per questo, voleva una famiglia, sposarsi, dei figli. E incontra il suo futuro marito, e si sposano e nasce il primo bambino. Questo è lei madre di due figli. Questo primo figlio nasce, già la gravidanza fu una situazione abbastanza complicata, nasce celebroleso. E questo bambino non cammina, non parla. E questo chiaramente porta a Daniela a dover fare una scelta importante, no? Quindi dire mi dedico appieno a. E quindi chiaramente deve mettere un po' da parte, penso, i sogni di diventare maestra, però si riversa totalmente nell'amore verso questo figlio. Praticamente Daniela, il Signore per lei voleva anche altro, voleva di più. E quindi, nonostante tutte queste difficoltà che poteva incontrare, tra le altre anche magari delle difficoltà in cui anche col marito che faceva fatica ad accettare questa situazione, no? Nonostante questo, il Signore chiede di più a Daniela. Chiede di più e gli fa incontrare le cellule e diventa anche leader di questa cellula. Quindi incomincia veramente a servire gli altri. Nonostante tutte le sue difficoltà, inizia a servire anche gli altri. Mi immagino una cosa che mi ha raccontato, no? Quindi mi immagino questa scena. Lei incontra delle sue amiche che gli portano dei problemi, no? Depresse, perché magari il fidanzato non gli ha risposto a un messaggio, oppure un'altra sua amica che dice non ho i soldi per andare al mare quest'estate. Uno potrebbe dire, beh, di fronte ai miei, insomma, forse questi sono dei problemi un po' più, no, minori. Lei comunque prende seriamente anche questi piccoli difficoltà delle persone e le serve queste persone con tutto il suo amore, prendendosene carico dei loro problemi, anche se sono forse più piccoli dei suoi. Questa è sicuramente una bellissima testimonianza. Voglio chiuderla dicendo quello che un po' mi ha raccontato di lei. Dice: il Signore mi ha chiamato, Gesù mi ha chiamato, io mi sono affidato a lei poggiando i miei piedi sulla roccia.
Quando Paolo definisce se stesso nel suo rapporto di Gesù, c'è qualcuno che ha la Bibbia? Cercate Romani 1:1. Gli altri prendono foglio e penna e lo scrivono sul quadernino che vi è stato dato. Questo è il modo in cui Paolo definisce se stesso nei confronti di Gesù. Romani 1:1 dice: Paolo, schiavo di Gesù Cristo. Fantastico. Paolo, definendo se stesso nei rapporti di Gesù, dice: Paolo, schiavo di Gesù Cristo. Ricordo quando feci il santino per il mio diaconato, ci scrissi qualcosa del tipo: domani divento servo di domenica diventerò servo di tutti gli uomini, diacono servo. E mio babbo disse: ma scrivi qualcosa di meno, scrivi che diventi amico, è brutto dire che diventi lo schiavo di tutti, no? Eppure Paolo definisce se stesso così. Ma cosa vuol dire essere schiavo di Gesù? Ce lo dice benissimo un salmo. È il Salmo 123, ve ne leggo un pezzettino. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore. Cosa fa lo schiavo? Tiene gli occhi fissi dove? No, più preciso? Ve lo rileggo, così seguite meglio. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore. Quindi uno, due, tre, alla? Il servo tiene gli occhi fissi alla mano, perché la mano dice così e il servo capisce al volo. La mano fa così e il servo va in cucina. Paolo, in quanto schiavo di Gesù, non tiene fissi gli occhi sugli occhi del suo Signore, ma li tiene fissi alla mano di Gesù, per soddisfare ogni suo minimo desiderio al suo minimo cenno. Ma udite, udite, un versetto bellissimo, 1 Corinti 9,19. Ve l'ho detto e lo scrivete chi non c'ha la Bibbia, perché va veramente memorizzato a memoria. 1 Corinti 9,19, ridiciamolo insieme. 1 Corinti 9,19. Dice, scrivete, pur essendo libero da tutti, vi do il tempo per scrivere, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. C'è anche scritto sulla slide. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Allora, signore e signori, Paolo abbiamo detto che è servo di? Prima abbiamo detto che è servo di Gesù. Più che servo ha detto schiavo, che è ancora peggio, è ancora più forte. E anche qui la parola greca più corretta non è servo. Cancellate servo se avete scritto servo e sopra scriveteci schiavo, perché la parola greca più precisamente è schiavo. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto schiavo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Quindi Paolo, il leader per eccellenza, il servo per eccellenza, non ha soltanto tenuto la mano fissa su Gesù, ma ha tenuto fissa la mano su tutti coloro che ha incontrato. Il servo, il leader, è colui che tiene fissi gli occhi sulla mano dei suoi fratelli. E perché lo fa? Al tre diciamolo insieme, non vi do nessun suggerimento perché c'è scritto. Uno, due, tre. Lo fa per evangelizzare, incredibile. È un cellulino perfetto, non solo un servo perfetto. Lo fa per evangelizzare. Lo scopo per cui si fa schiavo di tutti è per evangelizzare. Allora verrebbe da dire, forse Paolo si comporta così perché ha poca stima di se stesso. Gli manca l'autostima e allora si fa servo di tutti. Si sente lo zerbino del mondo e di conseguenza si fa servo di tutti. No, non è così. Perché Cristo, dice Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io valgo il sangue di Cristo, io sono assai prezioso. Ma è proprio perché valgo così tanto che non ho difficoltà a farmi servo di tutti. Allora adesso ascoltiamo una seconda testimonianza, la testimonianza di una persona delle nostre cellule, di un servo, che prima ancora che chiedano aiuto, lui già agisce.
Allora vi racconto la storia di questo nostro servo, di questo nostro leader di cellula, che veramente riesce a servirti anche quando veramente tu, forse neanche ce ne hai bisogno, perché tu incontri Salvatore. E lui la prima cosa che fa con un grande entusiasmo, questo entusiasmo che gli viene chiaramente dal Signore, ti abbraccia, ti chiede 10.000 volte come stai e ti ascolta, non come ho fatto prima io, ti ascolta veramente e ti senti subito amato, amato tantissimo. Dopo 5 minuti, anche se io non lo incontro frequentemente, ci incontriamo una volta ogni tanto, incontri di cellula, magari mi ha invitato a cena dopo 5 minuti, a me, alla famiglia, a tutti, a chiunque vuole. E c'ha questo, veramente questa forza, riesce a essere fratello tuo sempre, in ogni momento. Diciamo che non conosce cedimenti in alcuni momenti. Poi ho scoperto chiaramente dov'era anche questa forza, perché il Signore, oltre che dargli tutto questo entusiasmo, quindi l'essere in Lui, gli ha donato un altro veramente servo potentissimo, sua moglie, che è il servo più silenzioso, ma che proprio mai si lamenta, mai, anche quando lui invita 20 persone a tavola, insomma, che quindi all'improvviso magari gli va là con 20 persone, una direbbe mamma mia Salvatore, ma che mi fai, insomma, metti 20 persone all'ultimo secondo. Niente, Raffaella senza batter ciglio si mette a servire con amore il marito e tutti gli ospiti che hanno a casa. Questo lo fanno sempre, sempre, sempre. Quindi veramente, veramente anche quando non ne hai bisogno, senti l'amore di questi fratelli.
Ma se facciamo così, andremo in burnout. Alzi la mano chi sa cosa vuol dire questa parola? Pochi, vero? Vedo bene. Io fino a un anno fa non la sapevo. Poi adesso quest'anno l'ho sentita dire un sacco di volte. Burnout vuol dire, per quello che ci ho capito, se sbaglio perdonatemi, che vai a lavorare, ti opprimono e ti senti oppresso così tanto che a un certo punto vai fuori giri e devi mollare tutto. Bruciato, burnout, andato. Quindi se tu fai il servo come vi ho detto io, se ti metti a obbedire a tutti gli uomini che ti muovono un dito, ciao, fra 6 mesi sono bruciato, sono andato. Quindi tutto quello che vi ho detto fino adesso è falso, forse. Dobbiamo cercare una soluzione. Ha un fondo di verità. Ha un fondo di verità. Servire è pericoloso per chi serve, è rischioso. Perché noi abbiamo una natura corrotta, fragile, malata. Quindi se non serviamo con attenzione verso noi stessi, rischiamo il burnout. Ma la parola c'ha la soluzione. E la soluzione si trova in 1 Timoteo 5,23. Visto che c'è la slide, me la scrivi? 1 Timoteo 5,23. Questo brano, che gli ho sempre dato tanto poco peso, mi ha illuminato, mi ha colpito. Timoteo, e smetti di bere soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa dello stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Questo ai miei cellulini non lo posso dire che già ne bevono troppo. Paolo a Timoteo non gli dice soltanto sii un servitore, servi. Gli dice anche, ma come fai a servire bene con il mal di stomaco? Lo so che hai fatto voto di non bere vino, ma bevine un pochino, almeno lo stomaco non ti fa male con questa potente medicina e potrai servire meglio. E bevi un po' di vino. Lo stesso vale se sei stanco, no? Come puoi servire bene gli altri se sei stanco? Vi dico una cosa che ho raccontato a pochissimi. 2 volte in vita mia mi è capitato di addormentarmi mentre ascoltavo una confessione. È stato 2 momenti terribili. Immaginate 2:30 del pomeriggio, confessione, la signora, sempre una donna, perché chiaramente parla. Io che lotto con me stesso, mi si chiudono gli occhi, mi si aprono, si chiudono. Alla fine si chiudono e quando mi sveglio mi ritrovo questa donna che mi guarda E io le chiedo tante scuse, mi dispiace tantissimo, no? Come posso servire meglio se sono iperstanco? Devo dormire. Non è un dito che do alla pigrizia, è rispetto del servizio. Cioè, voglio dire, tutta la mia vita deve essere funzionale al Vangelo del servizio. E quindi, se io mangio, perché mangio? Mangio per avere la forza di servire. E se io dormo, dormo per essere riposato nel servizio. E se io lavoro, lavoro per fare i soldi per servire. E se io studio, studio per servire con potenza, con sapienza. E se prego, prego per servire con potenza, con la potenza dello Spirito. E se mi rilasso su una poltrona e se guardo la televisione, lo posso fare, non è peccato, se però è per rilassarmi in funzione di un servizio più efficace. Tutta la mia vita deve essere orientata al servizio, tutto ciò che faccio. Ripetiamolo insieme, tutta la mia vita deve diventare servizio. E funzionale al servizio. Ricordiamoci quel versetto di Paolo. Smetti di bere soltanto acqua, ma bevi un po' di vino a causa dello stomaco. Ce lo vogliamo dire, diciamolo al nostro vicino, bevi un po' di vino. È soltanto uno scherzo.
Samu,
però
bevi un po' di vino.
Vuol dire nella profondità... Fratello, abbi cura di te stesso e abbi cura di te stesso per poter servire come Gesù ti chiede. Ci alziamo in piedi per una preghiera finale. Chi vuole, facciamo un po' di musica in sottofondo, chi vuole dica sì, però non sia un sì tanto per dire, sia un sì vero, sia un sì che è una scelta a vivere la nostra vita da servi, da leader, perché servire è evangelizzare, perché solo se mi faccio servo di tutti posso conquistarne qualcuno. Vuoi essere uno schiavo di Cristo? Vuoi essere attento al dito di Gesù per obbedirgli prontamente?
Sì.
Vuoi farti schiavo di tutti per conquistarne qualcuno?
Sì.
Vuoi andare a dormire per avere le energie di essere attento ai bisogni degli uomini?
Sì.
Vuoi mangiare per poter avere l'energia di servire?
Sì.
Vuoi rilassarti in poltrona con lo scopo di essere più sereno quando servi?
Sì.
Vuoi pregare per farti riempire dallo spirito di servizio?
Sì.
Vuoi mettere i tuoi soldi a servizio della tua evangelizzazione?
Sì.
Vuoi essere attento ai bisogni del tuo macellaio, del tuo parrucchiere, del tuo commercialista, del tuo professore?
Sì.
Vuoi essere attento ai bisogni dei tuoi dipendenti e colleghi?
Sì.
Vuoi tenere gli occhi puntati sulla mano dei tuoi vicini di casa?
Sì.
Vuoi farti schiavo dei membri della tua cellula?
Sì.
Vuoi provare a farti schiavo dei loro oikos?
Sì.
Vuoi consacrare la tua vita nel servizio?
Sì.
Tu, per il quale Gesù ha versato il suo sangue prezioso, affinché diventassi capace di servire, accetti di essere proprietà di Cristo Gesù e posto a servizio degli uomini? Ora ognuno di noi è come questa candela. Questa candela fa luce, ma per fare luce paga un prezzo, si consuma. Che la nostra vita sia portare luce fino a quando non rimarrà più nulla e saremo tutti quanti nel regno di Gesù. Amen.